Maracanã.
Un'incognita, nel senso che l'Inter ha una rosa più completa del Milan. Il Milan, secondo me, ha fatto un grandissimo risultato l'anno scorso. L'Inter ha già perso 6 partite, peggio di così penso che non si possa fare. Sulla carta l'Inter ha qualcosa in più del Milan.
È chiaro che rispetto ad alcuni avversari è una rosa più ristretta, cioè noi vedremo la più bella e la miglior Lazio sempre quando avremo questi 11, 12, 13 giocatori.
Quest'anno magari può succedere qualcosa di diverso. Io sinceramente, da appassionato di calcio, appassionato di pallone, sogno delle cose, no? Per me se Spalletti continua in questa maniera, se il Napoli continua in questa maniera, fa il turnover al contrario,
cioè. Quando parliamo del mercato Juventus parliamo, io sono sempre stato abituato a parlare di ciò che stava facendo Juventus in entrata. Pensare al mercato della Juventus, che è un mercato fermo, un mercato soltanto in uscita.
Maracanã.
Maracanã, eccola qua, appuntamento del venerdì che chiude la settimana. Poi vi ricordo, ci risentiremo anche domenica mattina a partire dalle ore 10, sempre live. Un saluto da Marco Piccari.
Buon pomeriggio da Alessandro Sticozzi, ben trovati.
A volte ritorna.
Sì, sì, dalla sera al pomeriggio, ieri eravamo certo. A Piazza Affari.
Certo. Hai fatto qualche affare, oggi l'ho preso io. Chissà se ho fatto l'affare io.
Dai, io ho un po' di debiti da pagare, ma piano piano li pagherò
tutti. Va bene. Allora, come sempre, buon pomeriggio a tutti voi che ci seguite, ci fa sempre tanto piacere. 3318200213 per i messaggi. Oggi affrontiamo un po' di temi e soprattutto ci avviciniamo alla giornata di campionato. Già oggi si gioca, ma poi c'è la vigilia di siamo vicino, diciamo, alla vigilia di partite di questo turno importanti. Quindi l'Inter che gioca domani, l'Atalanta, quindi già due di alta classifica per quanto riguarda la zona Champions, scenderanno in campo e poi domenica, insomma, Milan e Juventus, Lazio, e poi c'è il big match Napoli-Roma. Oggi sì, sarà sicuramente uno dei temi di questo pomeriggio, Napoli-Roma, come la situazione Zaniolo, che è di tendenza sui social. Hai visto che roba?
Sì, ce ne state scrivendo tra l'altro di tutti i colori, parlando di un bambino viziato. Qualcuno però dice sta sprecando il suo talento, tanti parlano di mancanza di umiltà. Dopo li leggeremo i messaggi, perché sono vari ed eventuali.
No, ma soprattutto c'è anche da fare il discorso, adesso ne parliamo tra poco, andiamo veramente ad affrontare tutti i temi anche insieme a voi. Che cosa deve fare la Roma in questo momento? Perché è chiaro che c'è un'offerta importante che arriva dalla Premier, che è stata rifiutata dal calciatore, e quindi ha rifiutato un'opportunità. Lui vuole il Milan, ma il Milan praticamente si è tirato indietro da quello che stiamo leggendo e percependo. Quindi adesso la Roma si ritrova ad avere, molto probabilmente alla fine del mercato, quindi mancano pochi giorni, il 31, un giocatore che non è certo contento di rimanere, che ha manifestato la voglia di andare via. La Roma però non ha trovato al momento qualcuno che possa soddisfare, oppure l'aveva trovato, ma se lui l'ha rifiutato, quindi il Milan non ci può arrivare. Si trova un giocatore di fatto in rosa che, insomma, è lì, ma è inseparato in casa.
È dentro un vicolo cieco, Marco, perché per esempio non si è chiusa la pista Barnard. Oggi ci sarà un incontro con la gente, proveranno a far cambiare idea a Zaniolo, che non vorrebbe andare a finire in una squadra al ribasso della Premier League. Avrebbe preferito il Milan, si sentiva già probabilmente in parte rossonero il Milan, però quelle cifre che chiede la Roma non può arrivare. La Roma tra l'altro sta ragionando se rafforzare una diretta concorrente per la corsa Champions o meno, preferirebbe venderlo all'estero. Oggi c'è un incontro calendarizzato con la gente, quello che si chiedono in tanti è se il ragazzo non sia stato mal consigliato ancora una volta dal suo entourage, dato che a scadenza del contratto, comunque, manca ancora un po', il contratto scadrà nel 2024, forse ha iniziato lo strappo troppo prima o comunque prima di fare qualcosa in campo per giustificare l'investimento nei suoi confronti.
Sarà anche difficile il recupero, no? Considerando anche Mourinho com'è come allenatore, quindi è uno, insomma, che in questo momento lui poi si è tirato fuori nell'ultima partita, cioè non è una situazione molto semplice da gestire se dovesse rimanere il calciatore, anche se dobbiamo dire Mourinho ha sempre aperto le porte a Zaniolo, da questo punto di vista non gli ha mai sbattuto la porta in faccia, quindi
sempre difeso.
Esatto, l'ha sempre difeso, e forse se dovesse rimanere e si dovesse magari in grado di trovare così un accordo da qui a giugno, e poi a giugno si salutano tutti, allora è un altro discorso. Vediamo, insomma, ne parliamo con i nostri, con i tanti ospiti che apriamo come sempre nel pomeriggio di Maracanã. Adesso andrei, tra l'altro, alle 13:35 abbiamo subito un approfondimento che facciamo con un ospite, perché abbiamo alcune curiosità da chiedere in base anche a quello che è stata l'assemblea di Lega ieri, dove Juve, dove si è parlato anche della questione televisiva dei diritti TV da passare a 3 a 5 anni, ma c'è un, così è spuntato fuori, possiamo dire, un eventuale partner che ci ha un po' incuriosito, e ne parleremo con l'ospite di turno, che è sicuramente molto più informato di noi. E allora, nel salutare in cabina di regia Gabriele Latini, oggi mandiamo un abbraccio anche ad Andrea Magliocca, lui lo sa e noi gli mandiamo un grandissimo abbraccio. E nel salutare appunto il comparto tecnico, partiamo con i titoli e poi apriamo anche un po' le linee in questa prima parte di trasmissione, come ormai è consuetudine. Vai! Strappo Zaniolo, questo è il primo titolo. Insomma, in questo momento la situazione è molto delicata e c'è di fatto un separato in casa. Ne parliamo perché siamo a pochi giorni dalla conclusione del mercato, vediamo che tipo di situazione e scenario si può così prefigurare nei prossimi giorni.
La marcia scudetto, serve un'altra bandierina allo squalo Spallettoschi che riceve la Roma. Occhio, perché i giallorossi sono però indigesti, soprattutto al Maradona, per un Napoli che vuole continuare a sognare dopo aver toccato quota 50 nel girone d'andata.
Vlahović, cosa c'è in serbo per il giocatore? Sì, perché c'è questo suo rientro in campo, ma c'è anche un po' il futuro da capire, ci sono voci di mercato, ne parleremo come sempre con Marco Conterio alle 15.
Al ritorno piano piano Simone Inzaghi questo suo storico difetto non riesce proprio a risolverlo. Anche quest'anno c'è il timore per un Inter con grande mancanza di continuità, che arrivino meno punti nel girone di ritorno rispetto a quello d'andata, che già tante falle ha lasciato sul percorso.
Poi Lazio, Fiorentina e anche Sarri italiano, maestri agli antipodi. Momento positivo naturalmente per la squadra di Maurizio Sarri, meno per italiano. Ne parliamo anche oggi di questa sfida che si giocherà domenica.
Segni di vita cercasi poi per il Milan campione d'Italia, che sembra essersi completamente smarrito. Incassa una media gol a partita preoccupante, davanti non segna nessuno, ma torna Theo Hernandez e tutti sperano anche nel ritorno di Maignan, non col Sassuolo, forse per la Champions.
Bene, bene, questi i titoli di oggi e poi tanti altri argomenti all'attualità che andremo ad affrontare nel corso appunto di questa giornata del venerdì. Tra l'altro vi dico anche, alle 16.35 ci sarà una storia di calcio che vi vogliamo proporre, di un amico della radio, di un calciatore che ci racconta un po' di storia di calciatore, ma va anche oltre quello che è stato l'uomo e anche qualche problema fuori dal campo, quindi la sentirete alle 16.35 in chiusura di trasmissione. Bene, bene, bene. Allora, 331-8200-213, già cominciano ad arrivare Alessandro, le domande in chiave mercato, ma ci arriviamo passo passo. Ad esempio su Skriniar già si parla, insomma, che poteva dirlo prima, che non avrebbe firmato il contratto, così Marotta e Zhang avrebbero accettato i 50 milioni del Paris Saint-Germain. Ma io sinceramente forse ci doveva pensare prima la società, non quando arrivi a queste situazioni così veramente lungo e al limite, poi questi sono i rischi. Forse era meglio prendere una decisione quest'estate, che da quello che abbiamo sempre un po' raccolto, Alessandro, per rispondere un po' a questa osservazione, comunque Marotta aveva portato questa offerta, se n'era parlato, poi è stata rifiutata.
Sì, perché
da quello che abbiamo
Zhang
raccolto,
voleva fare qualche soldino in più col ragazzo. Qual è stato casomai il peccato originale della società, che però non è stato un peccato, è stata una scelta, quella di metterlo sul mercato. Il giocatore probabilmente, una volta messo sul mercato, ha detto: ma se è la società che vuole vendermi e alla fine non mi ha venduto, a questo punto scelgo io la migliore destinazione. Ci scrive Stefano: da bravo ragazzo a vampiro. Ecco, lo sapremo probabilmente nei prossimi tempi. Marotta non ha voluto commentare le parole del procuratore. A me di tutta la vicenda una cosa non mi ha convinto: che un procuratore introvabile, irraggiungibile, irreperibile abbia parlato per la prima volta da quando è l'agente di Skriniar nella pausa tra il primo e il secondo tempo di Inter-Empoli, dopo che Skriniar era stato espulso al 40esimo. Quella forse è una grossa mancanza, però a tutti gli effetti il giocatore è in campo, non ha finto infortuni come poteva aver fatto Icardi sempre a tema Inter in passato, il suo apporto ha provato a darlo, ma è un giocatore condizionato dal mercato, Marco, l'abbiamo visto pure nell'avvio di campionato, come tutta la sequela poi estiva, nelle prime giornate l'abbia disorientato completamente.
Sì, sono situazioni molto delicate queste e che poi possono avere comunque delle conseguenze.
Qualcuno, sul resto, ad esempio, della squadra,
qualcuno dice nell'ultima partita forse si poteva evitare anche di metterlo in campo, qualcuno ha richiamato Alberto Dalla Palma, che tra l'altro abbiamo avuto proprio nei giorni passati, anche ieri mi sembra, diciamo, citava il discorso del di De Vrij, situazione molto simile, di averlo messo in campo in un momento un po' delicato relativo appunto alle vicende di mercato, questo potrebbe averlo un po' destabilizzato. Certo è che fa due interventi nell'ultima partita che insomma lasciano molto a desiderare e fanno comunque pensare, ma non sulla professionalità del calciatore, perché io non ho dubbi su questo, ma quanto possono certe voci poi influire sul calciatore. E qui veniamo a bomba sul caso Zaniolo,
sì,
perché qui siamo di fronte, adesso sembra, come hai detto tu, che la gente sta parlando, stanno cercando di vedere se c'è la possibilità di aprire all'offerta che arriva dall'Inghilterra, però il giocatore sembrerebbe non voler andare, perché non stiamo parlando di un club che lotta per la zona Champions, è di un club che è immischiato nella zona retrocessione, quindi anche lì bisogna capire, no? Al di là poi dei soldi, lui vorrebbe andare a Milano, lui spinge per andare al Milan, ma il Milan non può pareggiare quel tipo di offerta, allora qui c'è il braccio di ferro della Roma, e anche qui è una situazione veramente al limite, no? Cioè, come viene gestita? Cioè, se il calciatore rimane, come ha detto lo stesso José Mourinho, ha detto: io sono convinto qui di ritrovarlo il primo di febbraio. Ecco, come verrà gestita questa situazione? Ieri c'è l'immagine del compleanno di José Mourinho nello spogliatoio, dove insomma grandi applausi, taglia la torta. C'è uno Zaniolo con una faccia non proprio brillantissima.
Sono tutti,
no?
Quanti che ridono,
tutti
quanti
che ridono, molto serioso, un po' tirato in volto. Quindi è chiaro che per lui si apre una seconda parte di campionato se rimane alla Roma. Come? E la Roma che ci guadagna nel fare a questo punto questo braccio di ferro, si arriva eventualmente a giugno, come arriva poi la Roma? Se il giocatore gioca poco perde ulteriore valore, e allora che cosa conviene fare in questa situazione? Guardate che non è proprio uno scenario semplicissimo da risolvere. Io è chiaro che nella professionalità non ho dubbi, no? Però questo può destabilizzare. Non ci dimentichiamo che sono arrivati già i primi fischi a Zaniolo in una recente partita. Quindi immaginate un giocatore che va in campo, comincia a sbagliare un po' di situazioni di
Coppa
gioco.
Italia contro il
Genoa. Esatto. Che cosa può succedere quando il tifoso comincia a vedi, se ne voleva andare, non si impegna. Non è una situazione che secondo me poi è anche non è salutare per l'intero gruppo.
Ma c'è tutto un girone da giocare, e Zaniolo come Skriniar sono comunque giocatori centrali con un apporto diverso, perché Skriniar comunque tante buone partite quest'anno con l'Inter da giocate, Zaniolo non segna quasi mai e prosegue sulla sua involuzione tecnica, e scrivono: speriamo di riuscirci a liberare presto di questa promessa che è rimasta tale nel tempo. C'è un articolo interessante che ho letto oggi: Zaniolo non è il giocatore che ci aspettavamo, cioè è un giocatore
differente per
caratteristiche.
Sì.
I due infortuni lo hanno privato della giocata principe che aveva, che era un cambio di direzione che per un giocatore con quella massa,
soprattutto la forza fisica
e quell'altezza, esatto, è rimasta solo la forza fisica senza più gli strappi. Ha mancato poi, e questo lo diceva Gigi Cagni, io l'ho sentito in un vecchio intervento, un giocatore non matura solo fisicamente nelle due stagioni che lui ha saltato, anche a livello di maturazione tattica. È un ragazzo che, se tu chiedi qual è il tuo ruolo, sei un esterno destro, un trequartista, una seconda punta, non lo sa ancora nemmeno lui.
Comunque questa è un po' la situazione, vediamo un attimo, poi ne parliamo con tutti gli ospiti successivamente. Potete esprimere la vostra opinione sia sulla diretta, quindi sia in diretta al 331 8200 213, ma anche attraverso i social, su Instagram e Facebook, e potete partecipare e lasciare il vostro commento sulla pagina ufficiale di TMV Radio, e quindi potete partecipare con il vostro commento, poi i commenti che verranno letti naturalmente durante la diretta. Prego Alessandro, gli dici qualcosa?
No, ci sono poi, è bello perché quando vabbè, commentate poi litigando. Iniziate ma litigare no, ma ci sono poi delle, delle discussioni interessanti, dicono qui il problema non è la società, perché la Roma comunque sta andando benino in classifica, la Roma ha fatto e sta facendo bene nei suoi confronti, i tifosi sono liberi di esprimere le loro opinioni o dissapori, peccato per il suo modo di fare perché non è professionale e questo danneggia la squadra e la Roma in generale. Abbiamo visto che comunque si può giocare a calcio, la Lazio riesce a giocare benissimo senza Immobile, l'Inter dovrà imparare a giocare senza Skriniar, la Roma senza Zaniolo ha fatto forse una delle sue migliori partite.
La Roma può giocare
Spezia
senza Zaniolo perché Zaniolo ad oggi non ha dato un grande contributo alla classifica attuale della Roma, bisogna essere sinceri e diretti senza girarci troppo intorno, quindi è più il problema del calciatore. E qui è la Roma che ci... Io ho sempre detto che in questa faccenda è la Roma che deve pensare bene a quello che deve fare, non tanto il calciatore, perché deve valutare la Roma. In questo caso c'è l'aspetto economico, per quello che vuole la società e il club per cedere questo calciatore, però deve fare molta attenzione perché sta viaggiando molto al limite, cioè più avanti vai e più c'è il rischio magari che determinate cifre non puoi prenderle, quindi che succede? Ripeto, dite la vostra, ma non è una faccenda proprio semplicissima da gestire. Poi sicuramente ci sono loro all'interno, sanno più di noi. José Mourinho è uno che queste cose può affrontarle, anche per come lui caratterialmente è tutto. Staremo un po' a vedere.
Alle spalle una società che una posizione comunque sembra averla presa, come scrive Tommaso Bonan sul nostro sito. Quando ha comunicato che non sarebbe stato disponibile per la trasferta di La Spezia, ha aggiunto che non avrebbe più giocato con la maglia della Roma. Questo è quello che ha detto Zaniolo alla società. Che cosa succederà infatti? Succederà esattamente questo. A cominciare da domenica, quindi adesso, per Napoli-Roma, non sarà convocato per Napoli. I Friedkin sono irremovibili su questa posizione, o va al Bournemouth o non gioca più fino a giugno. E questo sarebbe negli ultimi 4 anni aver perso 2 stagioni per gli infortuni al crociato e 6 mesi per problemi contrattuali. Occhio perché poi le carriere, e ci ha scritto qualcuno, mi ricorda le epopee di Balotelli, Cassano eccetera, poi le carriere finiscono, un giorno ti svegli hai 30 anni e non hai fatto nulla.
È ancora
nulla.
Giovane lui, sì. però sicuramente...
Però il viale che ha intrapreso sembra essere quello.
Tra l'altro giorni fa ha parlato Mancini, Roberto Mancini, CT della Nazionale, ha detto che lui dovrebbe mettere il suo talento a disposizione della squadra. E questo è un altro discorso
leggere
importante.
Leggere tra le righe.
È un altro discorso molto importante e bisognerebbe anche chiedersi tante cose su questa situazione qui. Comunque dai, 331-8200-213, già qualcuno manda messaggio su Zaniolo, dove può andare, Zaniolo come Cassano e Balotelli, insomma è un po' subito il paragone che viene fatto in queste circostanze.
La Roma non resta ferma comunque perché ha assunto il fatto che Zaniolo non dovrebbe più giocare con la maglia giallorossa, pure se Mourinho ha provato a sostituirsi, l'avrei sentito un po' a Tiago Pinto dicendo ma secondo me alla fine resterà. Comunque è quasi vicina alla cessione, vicinissima alla cessione di Shomurodov allo Spezia, e quindi il general manager portoghese Tiago Pinto potrebbe sferrare l'assalto a Ziyech e consegnare a Mourinho un rinforzo in grado di alzare da subito il livello della rosa. E soprattutto, lasciami dire Marco, un rinforzo sapresti dove metterlo, Ziyech è un trequartista di destra d'attacco, la Roma potrebbe giocare con Ziyech, Dybala, Pellegrini o comunque altri sparsi lì dietro ad Ebram. Sembra una squadra migliore rispetto a quella che ha schierato per adesso lo Special One.
Altra cosa che possiamo un po' aggiungere, ieri ne abbiamo parlato anche, è chiaro che stiamo sempre monitorando un po' tutto quello che continua a succedere intorno alla situazione Juventus, c'è questa situazione anche intorno al Milan, di questa indagine che è stata aperta ieri nel passaggio della società, ne abbiamo parlato, si parla di appropriazione indebita, quindi anche qui c'è da verificare questa cosa, c'è anche la situazione intorno al Napoli che è stata aperta anche qui, l'indagine sul discorso di Osimhen, quindi anche lì, e lì c'è una precisazione da fare, anzi mi permettete di fare una cosa, siccome ieri, perché io credo che poi bisogna sempre cercare di fare chiarezza, no, in certe situazioni, ieri mi è capitato di leggere un passaggio secondo me interessante che volevo condividere proprio con voi al volo, riguardante il fatto, aspettate che la prendo, ecco qui, riguardante il fatto della diversità, no? Che c'è stata e perché si sono fatte Ecco qui, allora, perché è stata intercettata la Juve, ad esempio perché non viene intercettato il Napoli dove c'è questa situazione? Io direi c'è un passaggio, secondo me, di un approfondimento che è stato
con
fatto...
l'avvocato di ieri?
No, no, l'avvocato di ieri ha parlato molto della situazione, diciamo, del processo, però c'è un passaggio invece che ho letto su Leggo, ecco, dove si fa questa specifica in base alle leggi. E io credo che sia un modo, poi non vuole essere né una difesa, né un attacco a nessuno, ma soltanto per cercare di capire.
Una spiegazione.
Allora, una delle domande più frequenti è perché in questa inchiesta sui dirigenti della Juventus siano state utilizzate le intercettazioni, no? Giusto? Questa è una cosa che abbiamo sentito spessissimo ed è anche un motivo che porta molto a contrasti, no? Tra i diversi reati ipotizzati dalla Procura di Torino c'è il falso in bilancio, punito con una pena massima di 5 anni. Seguite questo passaggio che è molto importante. Quindi il falso in bilancio è punito con una pena massima di 5 anni, ma la pena massima è aggravata fino a 8 se la società è quotata in borsa, ok? Come la Juventus, ad esempio, che è una società quotata in borsa. Il codice di procedura penale, gli articoli citati sono il 4 e il 266, quindi due articoli del codice di procedura penale, prevede la possibilità di usare le intercettazioni solo se il reato ipotizzato è punito con una pena massima superiore ai 5 anni, come il caso previsto di una società quotata in borsa, ok? Ecco perché nel caso della Juventus è stato possibile intercettare i suoi dirigenti. Un altro caso concreto, la procura di Napoli ha in questo momento un'inchiesta aperta per falso in bilancio nei confronti del Napoli. Il Napoli non è quotato in borsa, di conseguenza quindi la pena massima è di 5 anni,
quindi non è intercettabile.
Oh, esatto, e i magistrati non possono chiedere al giudice per le indagini preliminari di autorizzazione le intercettazioni. Questo era soltanto perché spesso è una domanda che viene fatta, e allora è giusto rispondere con quelle che poi sono le procedure, le leggi, non le opinioni. Poi l'opinione può essere diversa, no? Vuoi dire hanno il giusto, sbagliato, quello che volete, però questo è quello che dice il codice di procedura penale, quindi non ce lo stiamo inventando noi, era soltanto per fare una puntualizzazione. Altra
intercettazioni
cosa...
solo se la pena potenziale può superare i 5 anni. Questo quando è che è capitato? Prima erano possibili sempre, poi alcuni reati contro la pubblica amministrazione, queste sono leggi e modifiche legislative direttamente dal processo per la trattativa Stato-mafia, le sanzioni amministrative verso le quali potevano andare i corpi dello Stato che avrebbero tessuto la trattativa con la mafia erano tutte inferiori ai 5 anni, e per anche ragion di Stato non dover intercettare alcuni uomini importanti della nostra politica erano inferiori a 5 anni le pene possibili, e le intercettazioni da lì le han tolte. Quella era la vecchia querela del Lodo Alfano. Volevo leggerti una cosa che...
Sì, fammi aggiungere un'altra cosa.
C'entra poco, ma te la leggo dopo.
Aspetta,
allora.
Aspetta, dopo vengo subito. Fammi aggiungere un'altra cosa, perché poi sono a rischio anche dei giocatori. C'è
esatto.
La domanda. Sì, sono a rischio anche i giocatori. E leggiamo, sì, anche i giocatori rischiano una squalifica sulla base del comma 8 dello stesso articolo 31. I tesserati che pattuiscono con la società e percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali sono soggetti alla sanzione della squalifica di durata non inferiore a un mese. Ci sono fanno l'esempio, no? Hanno siglato le carte alcuni giocatori, quindi anche questi calciatori potrebbero essere soggetti praticamente a questo tipo di situazione, se hanno contravvenuto naturalmente alle norme federali. E questa è la manovra, diciamo, degli stipendi, eccetera. È soltanto per fare una precisazione, perché almeno evitiamo anche noi.
Non si trovano più nella squadra dove sono stati commessi.
Evitiamo anche noi di dire delle castronerie al momento. Poi seguiamo naturalmente tutti gli sviluppi. Io credo una cosa, che in questo momento nei confronti del calcio italiano si sia un po' stretta una morsa. Ho questa sensazione, che la dicevo giorni fa, da quando è stato concesso con il decreto crescita, con la manovra che è stata fatta adesso per agevolare, no, questa situazione delle società, diciamo così, il governo, possiamo dire, tra virgolette, ha fatto delle cose per aiutare praticamente i club. Se però si
la
trovano,
dilazione dell'IRPEF.
Esatto, se di fronte, diciamo, a tutte queste situazioni economiche dove appunto ci sono delle cose che non tornano, io credo che in questo momento il calcio sia un po' osservato speciale dalle stesse istituzioni per cercare di evitare appunto che ci sia una, come posso dire, differenza con il mondo praticamente poi quello reale, e quindi andare verso un ridimensionamento. Ho questa sensazione, magari sbaglio, però visto che avete fatto un po' quello che vi è parso fino ad oggi, adesso qui è il momento un po' di stringere. Io sinceramente vi devo dire la verità, anche i giocatori che hanno firmato certe cose nel periodo di pandemia, dove praticamente era tutto fermo, dove non si sapeva più se si poteva tornare a lavorare, quanta gente ha perso il lavoro, eccetera, eticamente è una cosa veramente un po' fastidiosa, devo dire, senza fare i processi
aver
a nessuno.
Aver finto un po' di beneficenza,
capito?
Non è
un po' fastidiosa questa cosa, se pensiamo al contesto, al momento dove vivevamo e se pensiamo ai privilegi che hanno comunque loro. Non è proprio un bel messaggio che mandano all'esterno, però ripeto, questi sono poi pensieri personali, non quelli che abbiamo letto prima, che invece sono procedure e leggi in questo momento. Poi possono essere condivisi o no, ma questo è quello che dice il codice di procedura penale. Detto questo, siamo in pausa, ci fermiamo, poi ritorniamo di nuovo su un altro argomento perché abbiamo un ospite, poi riprendiamo tutto quanto il discorso su Zaniolo, arrivano ancora messaggi. Alessandro, ci fermiamo, piccolo break e torniamo.
Fra poco.
Eccoci qua, e allora ben ritrovati ancora con voi nel pomeriggio di TMV Radio durante Maracanà. Allora abbiamo il primo ospite, Marco Piccari e Alessandro Sticozzi in studio.
Eccoci.
Vado a dare il buon pomeriggio a Marco Bellinazzo, Sole 24 Ore. Ciao Marco, ben trovato, grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao, buon pomeriggio.
Ciao Marco. Allora io, Marco, se volevo partire da una cosa di ieri, che c'è stata questa assemblea, insomma, che hanno riguardato soprattutto i diritti televisivi. In prospettiva, insomma, la cosa che mi ha incuriosito, volevo un attimo condividerla con te e sapere anche un po' il tuo punto di vista, è questo ingresso, almeno così sembrerebbe, no? Un interessamento più che ingresso, diciamo, almeno si sta parlando di questo, della JP Morgan, no? Sarebbe stato disposto a mettere sul piatto, arriverebbe fino a 1 miliardo di euro la cifra.
Sì, ho letto la cosa. Sinceramente, insomma, bisogna capire un attimo con quale su quali presupposti, insomma, verrebbe questo finanziamento, su quale modello, insomma. È da tempo che c'è, come sapete, l'interesse dei fondi per varie leghe calcistiche, in alcuni casi si è arrivati a creare delle partnership, in particolare in Spagna. In Italia se ne è parlato tanto, ora potrebbe esserci in effetti questo nuovo interessamento, ma dobbiamo andrà a letto meglio, soprattutto andranno lette meglio quelle che sono le intenzioni dei club, perché, diciamo, il prossimo bando si presenta, a mio avviso, con tantissime incognite. Già ce n'erano prima, figurate, insomma, ora con tutto quello che sta accadendo intorno al calcio italiano.
Certo. Una cifra come 1 miliardo di euro è tantissima, no Marco? E quindi andrebbe comunque presa molto in considerazione. No, la domanda che ti volevo fare è anche questa: considerando che la JP Morgan era all'interno del progetto Superlega, giusto?
Sì, era la banca che avrebbe finanziato la Superlega.
La garante, praticamente.
E questo tipo di interessamento potrebbe essere condizionato al discorso Juventus?
Ma no, guarda, non credo, sinceramente. Credo che stiamo parlando di qualcosa di molto preliminare, nel senso che l'interessamento dei fondi può essere o nel finanziare un progetto magari di sviluppo di una media company, anticipando quindi i fondi per creare le condizioni per realizzarla, ovvero entrare in partnership, come è accaduto in Spagna con la Lega, per vendere meglio i diritti TV e quindi ottenere quota degli utili. Quindi i modelli sono molto variegati e bisognerà capire questo tipo di interessamento, così come ce ne sono stati altri anche nel recente passato, a cosa possono effettivamente approdare poi.
Marco, questo interessamento secondo te è coadiuvato anche dal fatto che gli americani, a tutti gli effetti, tra Serie A ma soprattutto Serie B, stanno comprando moltissime società all'interno del nostro calcio, in Serie B puntandole tutte quante verso la promozione nella massima serie, in Serie A già con discorsi riferiti a Roma, a Firenze, non solo, alla costruzione degli stadi, cioè l'interessamento a voler mettere dei soldi nella Lega Calcio per provare a rendere il sistema più florido è connesso al fatto che stanno comprando anche singolarmente tutte le squadre? Si parla pure dell'Inter che andrà a fare una tournée negli Stati Uniti per cercare nuovi soci americani per Zhang.
Guarda, non c'è dubbio, l'ho raccontato insomma nell'ultimo libro, è la frontiera più effervescente da questo punto di vista, quella americana. Uno, perché appunto c'è il mondiale alle porte, due, perché tutti i grandi gruppi streaming stanno puntando sui diritti TV, e negli ultimi due anni più di 60 club europei sono finiti in mano di fondi o di investitori americani, quindi la tendenza è molto accentuata, e l'attenzione anche delle grandi banche d'affari o dei grandi finanziatori al mondo del calcio è da legarsi sicuramente a un progetto complessivo di investimenti sul settore sportivo.
Certo Marco, se dovesse entrare un gruppo, diciamo una situazione di questo tipo, significa veramente delle risorse importanti, no, dal punto di vista economico per il nostro calcio. Ecco perché prima mi ha incuriosito questa cosa, devo dire la verità, proprio
sì,
perché
no,
questo,
dubbio,
perché questo
dubbio,
gruppo era legato al progetto Superlega, e comunque era la banca che sosteneva questo progetto. Quindi entrare eventualmente nell'orbita Serie A significa anche dire attenzione, perché a quello che succede, perché voglio dire, parliamoci schiettamente, una Serie A senza Juventus ha un valore diverso, no? Quindi anche per una banca di questo tipo, no?
Certo, credo che sia in generale, diciamo, se c'è stata appunto davvero una manifestazione di interesse, ripeto, bisogna capire come è strutturata, è un segnale importante di valorizzazione del nostro calcio in un momento difficilissimo in cui può cambiare tutto in base a quello che deciderà la giustizia sportiva, e però preliminarmente dobbiamo considerare il fatto, insomma, che andiamo incontro a un momento difficilissimo, perché questo rinnovo, tra l'altro post 2024, avverrà sui 5 anni, quindi con le nuove regole che permettono di superare il triennio, come è stato finora sostanzialmente, e quindi deve sposarsi a progetti di lungo periodo con investimenti importanti, e dovrebbe essere preparato da serie di forme, esattamente, diciamo, la situazione opposta a quella che si sta verificando invece adesso, in cui purtroppo anche a livello internazionale tantissimi articoli sono stati, appunto, anche del New York Times, insomma, di importanti media, a sottolineare le difficoltà della Serie A, la situazione della Juventus e non solo, che sicuramente appunto non sono il preludio giusto all'arrivo magari dei grandi giganti dello streaming nel nostro paese.
I grandi investimenti sono anche grandi scommesse. Ecco, la domanda è complicata, domanda da 13 miliardi di dollari, no, da 1 milione di euro. E quanto ha pagato JP Morgan dopo la crisi dei subprime nel 2008? Ma ci si può fidare della bravura nello scommettere tanti soldi di JP Morgan, secondo te?
Ma sai, i fondi, come dire, operano all'interno di progetti diversi, quelli sono quelli più rischiosi, quelli meno rischiosi. È evidente che c'è un track record della Serie A importante sui diritti TV, nel senso che bene o male il miliardo lo si porta a casa dai diritti nazionali e internazionali a stagione, qualcosina in più anche negli anni migliori, e quindi, diciamo, non sarebbe un investimento di un miliardo, diciamo, del tutto sproporzionato. Ripeto, tutto dipende da come l'ha strutturato eventualmente, o da qual è la proposta, se c'è già una proposta formalizzata, perché in questi anni sono state diverse le proposte arrivate dai fondi, articolate in vari modi, quindi c'è il modello spagnolo, ci sono altri modelli che prevedono il semplice finanziamento per costruire la media company, e in funzione di questo chiaramente i fondi però vogliono presenza per esempio nella governance, nel caso, certo, come è accaduto nel caso della Liga, e come volevano con la Serie A, il motivo
quasi in commissariamento, Lega, nel senso mettiamo i soldi ma decidiamo pure noi.
No, decidiamo noi, non pure noi. Okay, in qualche certo modo. E quindi quello fu il motivo, insieme poi all'abbraccio della Superlega da parte di Juve, Inter e Milan, per cui quel progetto di qualche anno fa, se vi ricordate, insomma, che era andato anche abbastanza avanti nel suo sviluppo, fu poi rigettato. Ripeto, insomma, siamo in una fase preliminare, quindi tutto va letto con cautela. È un buon segnale se c'è una manifestazione di interesse di questo tipo, soprattutto per il momento, ripeto, difficilissimo che stiamo vivendo, con una società
che tra un po', insomma, potrebbe chiedere la negoziazione assistita e quindi sparire dal panorama calcistico di Serie A. Insomma, non è un bel momento.
Senti Marco, l'ultima e poi ti lasciamo e ti ringraziamo come sempre. Io ho la sensazione, volevo anche sapere un po' il tuo pensiero, no? Che in questo momento ci sia intorno al calcio, anche da parte delle istituzioni, con quello che era stato praticamente concesso in precedenza, un po' una stretta, cioè o cambiate rotta o così non potete andare avanti, e quindi ho la sensazione che veramente ci sia proprio una sorta di morsa in questo momento per fargli, non so, un ridimensionamento, chiamalo come vuoi. Sbaglio a pensare questo? Cioè mi viene in mente quello.
Penso che, insomma, se ci fosse, sarebbe utile al sistema se ci fosse una impostazione di questo tipo, ma temo, insomma, che
non sia così.
Prevalga di solito la disattenzione e soprattutto l'estemporaneità. In realtà servirebbe un progetto serio di questo tipo, insomma, per ridare un senso e rifondare il nostro calcio, proprio perché già prima della pandemia aveva serie difficoltà con la pandemia, completamente, diciamo, a nudo sono venute tutte le imperfezioni, gli squilibri, sì, L'arretratezza, potremmo stare più a parlarne, insomma, per un paio di giorni. E di conseguenza, senza l'aiuto della politica, perché con la P maiuscola, ho paura che il sistema possa implodere e non trovare invece strade per risollevarsi.
Quando parlavi di negoziazioni assistite e di sparizione dalla Serie A, parlavi dei debiti dell'Inter?
No, facevo riferimento a un altro club di Serie A, la Sampdoria, insomma, la situazione che sta vivendo.
Sì, che non sarebbe poi il primo a vivere una situazione di questo tipo. Va bene. Marco, io per il momento ti ringrazio e ci sentiamo presto. Naturalmente grazie come sempre per la tua disponibilità e buon lavoro.
Prego, grazie a voi.
Grazie a Marco Bellinazzo per questo flash, chiarimento o tentativo, insomma, di approfondire questa cosa. È chiaro che la JP Morgan sarebbe, lui ha detto, un segnale importante per valorizzare il nostro calcio, e questi fondi, se entrano, vogliono stare dentro praticamente il discorso.
Non vogliono costruire sulle macerie, Marco, quindi sì, poi sì, inizieranno sì, pure a accendere tutti quanti i bottoni a dire: laddove abbiamo investito sono stati costruiti gli stadi di proprietà perché in Italia non riuscite, laddove abbiamo investito i diritti TV sono in mano a chi garantisce la visione del 100% delle gare, al 100% degli abbonati, perché qui non succede. Cioè, quando inviti qualche ospite a casa che poi diventa padrone di casa, le regole sono le sue, ma le devi seguire, se no si alza, rifà le valigie e ti lascia col buco più grande di quello che ha trovato.
Ma infatti all'epoca ci fu questa opposizione ai fondi proprio per questo motivo. Era uno delle incognite.
Guarda,
no? Quindi,
i nostri ascoltatori sono straordinari, perché comunque poi nella cronaca, nei miliardi di notizie, nelle serie TV, JP Morgan, se non sbaglio, non fu pure una delle banche con la maggiore esposizione, con Madoff. La storia di Madoff, sì, la potete trovare su una serie TV straordinaria. Un uomo che riuscì a truffare tutta l'America e non solo. Sì, anche la capacità di rigenerarsi dagli scandali e dai fallimenti delle proprie scommesse dà l'idea che sia lo Stato americano che porta una delle sue banche preferite quando deve andare a comprare qualcosa, ma anche a colonizzare, tra virgolette, stati per costruire infrastrutture in Iraq. L'ascoltatore 621 finale ricorda benissimo.
Allora, guarda, vedi, si passa. Bene la risposta che hai dato. Adesso diamo un po' di audio, vedi, si passa. È quello che io non riesco a capire. Lo so, io ti devo frenare a te, se no vai subito come un treno. No, si passa da messaggi che siamo contro la Juve a messaggi che siamo contro l'Inter. Io vi invito veramente a fare una riflessione più profonda da parte vostra, perché così si rimane sempre alla superficie. Ma si è superficiali veramente. Uno dice: ci siete rimasti male che non si riferiva all'Inter.
Ma come, glielo ho chiesto io?
A parte che gliel'ha chiesto lui, e quindi questo già. Però anzi, il fatto che adesso voglio essere proprio diretto: il fatto che lo abbia chiesto Alessandro dovrebbe essere una garanzia maggiore e farvi capire delle cose che vanno oltre, no? Sempre il discorso di appartenenza e tifoseria. Se si continua a ragionare mettendo sempre il tifo davanti, non si cresce mai.
facciamo non il palio di Siena, mai. Marco. Il palio di Siena con le contrarie.
Purtroppo è questo. Come un altro messaggio prima, dice leggete, snocciolate ogni cosa, solo chi è di parte o anti a prescindere, credere a ciò che si vuol far passare, contenti e sicuri voi del tutto. Contenti anche chi non crede alla correttezza e coerenza di questo bis porchetta. E adesso io non sono contento di niente, ma se uno legge quello che è il codice di procedura penale, onestamente... c'è poco da parlare e da aggiungere. C'è poco da parlare e da aggiungere. È inutile girarci intorno. Poi uno può dire quello che vuole. Può dire non mi piace il codice di procedura penale su quella legge che dice, ma questo è quello che fa la differenza in questo momento, se uno vuole capire. Il resto sono chiacchiere tra noi, che facciamole pure. Però non è leggere una cosa del genere non significa essere di parte o sventolare bandiere. Significa leggere il perché, siccome non lo sapevo nemmeno io, e me lo chiedevo, l'abbiamo ieri con il discorso dell'avvocato, dopo ho detto ma perché c'è questo, e il perché viene spiegato attraverso una legge. Poi noi possiamo dire non sono d'accordo su quella legge, è un altro discorso, ma il perché è spiegato in questa maniera, tutto qua.
Oppure allora, farsi domande interessanti. L'890 finale: la legge impedisce le intercettazioni, ma quale legge impedisce a Chinè di interrogare i tre ragazzi del Napoli? Lui dice senza la questione Superlega non sarebbe successo nulla. Non lo so, però questa domanda, quale legge impedisce a Chinè di interrogare i tre ragazzi del Napoli, dobbiamo fare a chi, la devo fare, dobbiamo fare a chi di dovere. Io per esempio non lo so.
Non c'è nessun impedimento, perché c'è comunque una procedura in atto anche nei confronti del Napoli, è stata aperta comunque un'inchiesta. Non c'è nessun impedimento, è stata aperta comunque un'inchiesta. Allora, dunque, sentiamo qualche audio, chiedo a Gabriele in questa fase. Vai, 331-8200-213.
Vi ricordo che il calcio italiano sta sempre più sprofondando. State sottovalutando le disdette a Sky DAZN. Questo fa capire che chiederà DAZN e Sky probabilmente i danni alla Federazione Italiana Gioco Calcio.
Su che base? No, non l'ha chiesto nemmeno quando il Parma non si presentava più a fare le partite dopo che Sky aveva pagato i diritti. Più che altro, quali sono le società che prendono più soldi dai diritti TV? Quelle che hanno più abbonati, hanno più tifosi. Smettere di pagare l'abbonamento danneggia al 60-70% quelle che prendono più soldi dai diritti TV e poi appioggia tutti gli altri. Quindi, non lo so, cioè, il problema del calcio italiano è quello che dice quest'altro ascoltatore.
Permettetemi di dire.
Dopo lo spalmamento dei debiti allo Stato gli sarà detto, d'ora in poi sono finite le agevolazioni, pure perché lo Stato italiano, ma più che non farti pagare l'IRPEF, che può fare?
Ma è questo che vi sto dicendo io, lo sto dicendo da giorni, l'ho detto, ricordate, il decreto crescita e questo provvedimento che sono stati presi, sono stati due modi per aiutare, ok? Allora, più di questo io non posso fare, perché i soldi non te li posso dare.
Non siamo la Francia che può pagare 4 miliardi di euro a fondo perduto alla Ligand.
È questo che sto dicendo io. Questo è il passo che è stato fatto. Adesso vedetevela voi, se fate queste cose e poi andate incontro a questi sono problemi vostri. E questo che è. Quindi se il calcio sprofonda anche per colpa sua, per come la vedo io. Allora, 331-8200-213.
Per colpa nostra, tanto lo so certo che volete sentirlo dire. Colpa nostra.
Prego, Gabri.
Ragazzi, Francesco il Carpentiere, volevo fare una domanda.
Ciao.
Anche al vostro ospite, se è possibile. De Laurentiis nell'intervista al Report disse ho utilizzato Agnelli per respingere i fondi.
Sì.
Contro i fondi, perché vendere i fondi per un tozzo di pane, vendere la Serie A per un tozzo di pane, che secondo me è perché poi, come avete detto voi, devono decidere tutto loro, vogliono decidere loro e quindi loro, i comodi loro, non li possono fare. Quindi come vedete, penso che Lotito e De Laurentiis hanno i loro interessi a non voler andare nei fondi. Perché?
Bella domanda questa. La dobbiamo fare a Bellinazzo questa.
Lui ha detto questo. Agnelli l'ho usato perché se entrava un fondo non gli sarebbe stato permesso di fare la Superlega. Per questo lui si è scagliato contro i fondi. Una cordata tra i presidenti per far entrare i fondi. I miei colleghi sono tutti morti di fame, la Lega, per un tozzo di pane. Stavamo vendendo i prossimi 7-8 anni a un fondo. Occhio, perché sembra quello che comunque sta per succedere, povero Aurelio De Laurentiis. Bisognerebbe chiederglielo, però, che cosa vuol dire ho usato il signor Agnelli. Lì abbiamo visto, poi pure quando devono votare il presidente di Lega, Marco, sono tutte delle meccaniche e degli accordi che sono all'interno di una Lega privata che gestisce interessi privati di individui e di singoli, non tanto di squadre, di tifosi, eccetera. Lo sa l'ascoltatore Francesco, il carpentiere, che... quando parla il presidente parla per voce del presidente, ecco, non sempre allora, per tutti quelli che ha dietro.
Ancora un altro audio, dai, abbiamo ancora qualche altro minuto prima di andare no, allora prendo i messaggi. Dunque, qualcuno insomma dice che ci fa anche qualche complimento e quindi ce lo prendiamo, ma lo teniamo lì. Poi io andrei anche al rientro a parlare anche un po' della questione, lo prendiamo, allora, ecco, arriva 3318200113, vai.
York, Zaniolo secondo me è uno di quei giocatori che non si farà mai alla Balotelli, sta dando a tutti quanti la stessa idea, e giocatori come lui poi vanno a finire al Galatasaray, vanno a giocare in Turchia qualche stagione, hanno qualche momento brillante e poi si perde. È un peccato, io mi auguro di sbagliarmi, perché è un grande peccato, è un talento, un grandissimo talento. E riguardo a Skriniar, io spero se ne vada a gennaio, da tifoso interista voglio che va via adesso, perché adesso qualsiasi partita che farà, qualsiasi sbaglio che farà, verrà additato da tutti. Quindi per il bene suo e per il bene dell'Inter, che se ne vada adesso.
Tutto il giro è
però ditemi voi l'alternativa a Skriniar, chi è?
Questa è una bella anche qui riflessione, dopo proviamo un po' a parlarne. C'è un altro messaggio.
Dicca e Rodrigo Becao, scrivono i giornali.
Sì. Luca da Barcellona, tifoso della Roma, dice: da romanista su Zaniolo sono molto amareggiato su come sia involuta la situazione, è sempre stato protetto da noi tifosi e club, e questo è vero, perché i tifosi gli hanno sempre dato pieno sostegno. D'altro canto mi fa piacere vedere una società finalmente seria nel gestire questa crisi, la maglia va prima di tutto. Io devo dirvi la verità, in queste situazioni non so quanto il braccio di ferro sia conveniente. Poi, per carità, uno se prende una posizione ed è coerente con questa e la porta avanti, come ha fatto ad esempio il Milan in passato con, mi viene in mente, Donnarumma,
finendo poi per perdere,
sì,
non è che
se ne è fregata di quella storia, dice: io questa è la mia offerta, di più non ci vado, non gioco al rialzo, se vuoi rimanere questo, se no te ne vai a parametro zero, e così è andata. Io qua ho sempre qualche perplessità, soprattutto quando si tratta di giocatori giovani, Alessandro, perché sono comunque un patrimonio sia economico che tecnico, perché comunque Zaniolo è anche un patrimonio tecnico. Adesso qualcuno dice, come il nostro amico, ma no, se fa come Cassano, Ballotelli, però rimane un patrimonio tecnico. In questa seconda parte di stagione, cioè non è che tu hai tre partite da fare e finire il campionato.
No, no, ne hai 19, tutta l'Europa
più le coppe.
La Coppa Italia dove la Roma, capito, Cremonese, cioè, e poi una strada sembra quasi spianata per
io
la finale.
Non so quale sia non ho la soluzione io, però credo che non è una prospettiva proprio esaltante avere una spina così dentro. E come la risolvi, come l'affronti, conoscendo anche com'è Mourinho, che non guarda in faccia a nessuno. Si può arrivare ad una rottura totale. Ok, si arriva alla rottura totale, tutti diranno: fa bene Mourinho, fa bene la Roma. Poi dopo a giugno che fai?
Lo vendi ancora più deprezzato? Lo fai entrare nell'anno della scadenza zero? Ma poi più che altro, Marco, tu ricordi un esempio di un giocatore a caso che, costretto a rimanere dopo uno strappo del genere, ha fatto pace e poi ha fatto la storia di una squadra? Che convenienza avrebbe la Roma? Il ragionamento che stanno facendo è: siamo terzi, è come se non ce l'avessimo avuto, perché in campo ha dato nulla, vediamo se riusciamo a sostituirlo con qualcosa che può essere che qualcosa aggiunga. Perché la Roma è una squadra che ha grossi margini di miglioramento, perché ha il centravanti che non segna mai, Dybala fuori un terzo delle partite, l'acquisto Principe a centrocampo che non ha mai giocato, fa pensare che nel girone di ritorno possa fare meglio.
Sentiamo un paio di audio prima di andare in pausa, dai, e poi ci fermiamo.
Io non lo so, ho fatto finta di non capire, scusate. Lo Tito, De Laurentiis, se non vogliono dare i fondi per far decidere a loro, perché poi succede, come succederà, che il Napoli, come gli è saltata, come in maniera vergognosa la famosa partita sul Covid, Juventus-Napoli, in teoria di logica e di verità doveva essere a dare 3-0 a tavolino alla Juventus. Non è successo perché la giustizia sportiva si muove a favore di certe squadre. Vedrete che a Napoli non succederà nulla. come non è successo a nulla sulla Lazio nei famosi tamponi falsi.
Eh sì, delle questioni di dubbio ci sono anche queste, sono d'accordo. Poi sono finite diversamente, ma come dico sempre, poi una sentenza non è che non possa lasciare il dubbio, no, su
certe cose. 7 mesi di inibizione all'udito l'andati, lo dici ai medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia, qualcosina è stato
fatto. Fammi sentire un altro audio veloce e poi andiamo in pausa, sennò siamo lunghi, dai.
La Juventus, secondo me, prima o poi dovrà lasciare il campionato italiano, andare in Spagna, far guadagnare molto i diritti TV
ai
francesi.
Quando sento scusate, cioè, dopo mi viene da dire, dai, basta, va in Francia a giocare in Spagna, dai, ma siamo seri tu, per cortesia. Se dobbiamo fare un discorso, facciamolo serio, dai, perché come si fa di andare a giocare in Spagna, in Francia, dai, siamo seri, per cortesia, dai. Sennò veramente non se ne viene a capo.
Una volta quando c'era Regno Sabaudo, quando c'era pure la Corsica, potevano andare in Francia, ma no.